Lezione di esecuzione penale del 31 marzo 2020, seconda ora. Parleremo adesso dell'inizio della fase esecutiva, che coincide con l'esercizio dell'azione esecutiva da parte del pubblico ministero. In conformità al dettato dell'articolo 73, comma primo dell'ordinamento giudiziario, che indica tra i compiti del pubblico ministero quello di far eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice, è in sintonia con il disposto di un'altra disposizione dell'ordinamento giudiziario, che è l'articolo 78, comma primo, che ci dice che il pubblico ministero promuove l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale. L'articolo 655 del codice di rito affida al pubblico ministero il compito, testualmente, di curare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Come individuiamo questo pubblico ministero a cui sono attribuite queste funzioni? Titolare di queste funzioni è il pubblico ministero, ci dice l'articolo 655, comma primo, presso il giudice competente per l'esecuzione. Quindi l'individuazione del pubblico ministero è rimessa all'applicazione delle regole attributive della competenza al giudice dell'esecuzione, dettate dall'articolo 665 del codice di procedura penale, che vedremo meglio in seguito. In linea generale e di norma possiamo dire che la titolarità a svolgere le funzioni in sede esecutiva spetta al pubblico ministero presso il giudice che ha emanato il provvedimento da eseguire, perché questo di regola è il giudice dell'esecuzione. Quando e in presenza di quali presupposti il pubblico ministero si deve attivare? Il pubblico ministero agisce obbligatoriamente e d'ufficio, quindi al pari dell'esercizio dell'azione penale in sede di cognizione, anche l'esercizio dell'azione esecutiva non soggiace a richieste di parte. Anche l'azione esecutiva è ufficiosa e deve essere esercitata obbligatoriamente dal pubblico ministero. Il pubblico ministero si attiva quando riceve dalla cancelleria del giudice l'estratto del provvedimento da eseguire. Ricevuto questo estratto, il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento. Questo è sancito dall'articolo 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che ci dice anche come viene formato questo estratto. L'estratto viene formato dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e, quando è il caso, l'attestazione che non è stata proposta impugnazione o opposizione, e quindi il provvedimento è divenuto irrevocabile, quindi esecutivo. La cancelleria deve trasmettere l'estratto al pubblico ministero senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla intervenuta irrevocabilità del provvedimento. A questo punto sarà la segreteria del pubblico ministero a provvedere ad alcuni adempimenti. Vi è infatti l'iscrizione della sentenza nel registro delle esecuzioni e si provvederà anche alla formazione del fascicolo dell'esecuzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 29 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale. Questo fascicolo dell'esecuzione contiene i documenti necessari al pubblico ministero per emanare dei fondamentali provvedimenti, in primis l'ordine di esecuzione ed eventuale decreto di sospensione del medesimo, vedremo cosa significa questo, poi ancora il decreto di computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo, articolo 657, Inoltre il decreto di cumulo delle pene concorrenti, articolo 663 del codice di rito, e ancora, a norma dell'articolo 657 bis, il pubblico ministero deve anche computare il periodo di messa alla prova trascorso eventualmente dal condannato nello svolgimento delle prescrizioni in cui consiste la messa alla prova. Ricordate, messa alla prova, procedimento speciale. Tutti questi provvedimenti che analizzeremo più avanti nel dettaglio non sono emanati da un organo giurisdizionale, ma appunto dal pubblico ministero, per cui la giurisprudenza è costante nell'affermarne la natura amministrativa. Questo cosa significa? Quali sono le conseguenze che derivano da questa classificazione? Che innanzitutto questi provvedimenti sono sempre legittimamente revocabili dallo stesso pubblico ministero e inoltre sono inoppugnabili. E questa conclusione è anche imposta dal principio di tassatività delle impugnazioni. Dunque, alla luce di queste disposizioni, possiamo dire che la scelta legislativa consiste nell'affidare al pubblico ministero il compito di curare l'esecuzione delle sentenze penali, pur riconoscendo che tale compito si estrinseca anche nell'emanazione di provvedimenti che si caratterizzano indubbiamente per un contenuto di tipo decisorio ed inoltre incidono sulla libertà personale. E quindi, a rigore, secondo i principi del codice generale del codice di procedura penale, posti a fondamento quindi del nuovo modello processuale, questo genere di provvedimenti dovrebbero essere sempre di esclusiva spettanza del giudice, riserva di giurisdizione. Allora, come si spiega questa scelta legislativa? Si spiega in questi termini, che sono tra l'altro condivisi, queste spiegazioni e queste ragioni sono condivise da una parte della dottrina. Si osserva infatti che l'attività del pubblico ministero non comporta l'esercizio di poteri decisori quantomeno autonomi, ma trova il presupposto necessario nella decisione del giudice, ossia nella forza esecutiva del giudicato. E ciò precluderebbe al pubblico ministero l'esercizio di un potere discrezionale. Questi rilievi sono condivisi dal legislatore storico perché noi li ritroviamo nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988, il quale a riguardo stabilisce, afferma, che non vi sarebbe spazio per l'uso di poteri discrezionali da parte del pubblico ministero, dovendosi invece semplicemente dare esecuzione al provvedimento del giudice. D'altro canto, e questo è un altro argomento a favore della scelta legislativa, si fa notare che le attività affidate al pubblico ministero sfociano nell'emissione di provvedimenti che in ogni caso, in seconda battuta, possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione, secondo lo schema del procedimento ex articolo 666 del codice di rito. Questo secondo argomento è certo incontrovertibile perché non c'è dubbio, anche nel silenzio della legge processuale che espressamente nulla dispone, che i provvedimenti del pubblico ministero possano, al fine di evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per il condannato, essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione, il quale, se richiesto dall'interessato, dovrà pronunciarsi, osservando le garanzie giurisdizionali stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale. Qua il giudice dovrà pronunciarsi con una ordinanza ricorribile a sua volta in Cassazione. Solo si deduce sulla base di un'interpretazione sistematica, ma anche dalla espressa previsione dell'obbligo di notificazione dei provvedimenti del pubblico ministero a interessato e difensore. Obbligo che risulterebbe altrimenti inutile se questi provvedimenti non fossero suscettibili di essere censurati dinanzi al giudice della esecuzione. Obbligo di notificazione a difensore e interessato è stabilito a pena di nullità dall'articolo 655, comma quinto del codice di procedura penale. Alla luce di questa interpretazione della disciplina, possiamo dire che l'attuale disciplina codicistica non si scontri con il precetto costituzionale che impone la riserva di giurisdizione nell'ambito dei provvedimenti che riguardano e incidono sulla libertà personale, proprio perché comunque il giudice è coinvolto, può esercitare un controllo su questo genere di provvedimenti, sebbene appunto in seconda battuta. Però questa disciplina, così come ricostruita, si scontra con un altro precetto costituzionale, che è il canone di parità delle armi, dettato dall'articolo 111, comma secondo della Costituzione. Perché se è vero che l'intervento eventuale successivo del giudice ristabilisce l'equilibrio tra le funzioni dell'accusa e i poteri decisionali del giudice, è vero anche che questo avviene soltanto dopo che il condannato ha già subito, e forse ingiustamente, la restrizione della libertà personale. Perché bisogna considerare che l'ordine di esecuzione va notificato al difensore dell'interessato entro 30 giorni dalla sua emissione, e quindi a partire soltanto da questo momento che si può attivare il controllo del giudice. Ma durante questi 30 giorni non è raro che l'ordine di esecuzione sia stato già eseguito. Quindi vi è il rischio che il condannato si trovi ad essere pregiudicato da un provvedimento adottato dal pubblico ministero in audita altera parte e in assenza delle garanzie giurisdizionali. Quindi il passaggio alla fase esecutiva consente al pubblico ministero di recuperare competenze funzionali che esulano dalle attribuzioni proprie di una parte e che quindi si pongono in contrasto con la garanzia di partecipazione paritetica di accusa e difesa in ogni stato e grado del procedimento. Qui indubbiamente si assiste ad un deficit di giurisdizionalità del momento esecutivo. Quanto all'altro argomento che è posto in genere a sorreggere la scelta legislativa in questione, ossia la pretesa assenza di discrezionalità da parte del pubblico ministero che emette questi provvedimenti iniziali della fase esecutiva. Ebbene, anche questo argomento in realtà è abbastanza labile, che l'emanazione di provvedimenti di computo del presofferto, articolo 657, di cumulo delle pene concorrenti, 663, e anche la stessa decisione di sospendere o meno l'ordine di esecuzione, richiedano in molti casi scelte interpretative assai opinabili e quindi aperte alla discrezionalità, e che quindi sarebbe stato più opportuno affidare al giudice. Altre strade potevano essere seguite e sicuramente più conformi ai precetti del giusto processo racchiuso in Costituzione. Così sarebbe stato opportuno far precedere l'ordine di esecuzione del pubblico ministero, ad esempio, da un provvedimento autorizzativo del giudice dell'esecuzione, oppure attribuire direttamente a questo giudice la competenza a emanare l'ordine d'esecuzione, magari all'esito di un procedimento anche non preceduto da contraddittorio. Così come forse più in generale sarebbe stato meglio affidare all'autorità giurisdizionale l'adozione di tutti i provvedimenti da adottarsi in sede esecutiva destinati ad incidere sulla libertà personale del condannato, e questo in linea con le scelte generali compiute in sede di cognizione. Possiamo dire che qui si registra un primo passo falso del legislatore nel cammino verso la piena giurisdizionalizzazione della fase esecutiva, cammino imposto oltre che dalla legge delega del codice di procedura penale, anche e in primis dal dettato costituzionale.